questa idea del presidente è ancora una cosa che è una favola, è un mito, perché in realtà non sono mai stato eletto ed è una attribuzione
del tutto.
Va bene, non abbiamo mai fatto le elezioni. Vabbè. La nostra associazione è molto informale e da questo punto di vista credo che sia anche positivo. Questa mi sembra la definizione giusta. Allora, dunque, io volevo ricollegarmi a quanto diceva Alberto poco fa sul carattere anniversario di questo nostro seminario. Abbiamo deciso di farne un momento di riflessione che ripensi in qualche modo le ragioni che ci hanno fatto cominciare questa vicenda, diciamo, insieme, che dura non da poco, perché 20 anni e più, come diceva, perché in realtà sono anche di più, nella nostra vita non sono una parentesi trascurabile, ma sono, diciamo, rappresentano forse, almeno per noi, per la nostra generazione, la parte cruciale della nostra vita, che a un certo momento ha sentito l'esigenza, all'inizio degli anni 90, di pensare il mutamento, di pensare. Avvertivamo che era in corso un cambiamento di scenario totale, che eravamo entrati in una fase, lo avvertivamo molto chiaramente, in una fase di grandi trasformazioni, e perciò sentivamo l'esigenza di pensare. Che cosa vuol dire pensare? Adesso io non mi inoltro in questo argomento che ci porterebbe molto lontano. Dico soltanto che voglio dare una definizione molto semplice e anche ovvia di pensare. Pensare è essere coscienti, pensare è essere avvertiti, pensare è non essere assopiti. Pensare e non essere assopiti, non assopirsi. L'assopimento è particolarmente facile, è più facile quando le cose si complicano, quando la realtà perde quella nitidezza delle sue forme a cui eravamo abituati, e perciò la tentazione di chiudersi, rannicchiarsi e assopirsi è più particolarmente forte. Avevamo presente però questo ammonimento di Eraclito, no? Famoso, il quale in un suo frammento dice che i dormienti vivono ciascuno nel proprio sogno, e invece gli avvertiti, gli svegli, vivono nel mondo comune. Noi volevamo vivere in un mondo comune, non nel mondo dei nostri sogni, ciascuno dei nostri sogni. Dobbiamo dire che in questo periodo, in questo lungo tempo, abbiamo visto che la tendenza, la tentazione all'assopimento, io direi anche proprio all'assideramento, io a volte proprio la sensazione di vivere in una situazione in cui l'abbandono all'esperienza dell'assideramento, un'esperienza dolce, non è un'esperienza traumatica, uno si abbandona, si addormenta poco a poco e muore. Ecco, questa condizione di vivere in un tempo in cui il rischio dell'assideramento è particolarmente forte è avvertito. Quindi il pensare è una sorta di reagire, un tentativo di mantenere alto il livello di autocomprensione e quindi di mantenerci in un mondo comune rispetto alla deviazione, alla divergenza che ci porta ciascuno a chiuderci e rannicchiarci, che è particolarmente evidente oggi. Quello che rilevavamo, cioè quello che avvertivamo in qualche modo più o meno consapevolmente già negli anni 90, era il fatto che non si trattava, quello che stava avvenendo non era semplicemente un cambiamento, un assestamento, era proprio un cambiamento che riguardava i presupposti stessi della nostra civiltà. O comunque, quella parte della nostra civiltà che noi chiamiamo di solito moderna, la modernità. Avvertivamo che con il cambiamento in atto, che era particolarmente evidente all'inizio degli anni 90, si manifestava, si rendeva evidente una crisi del soggetto storico. Ecco, io direi che questo è l'elemento cruciale di tutta la faccenda, che proprio ci ha sospinto al dovere di pensare, e poi se l'abbiamo fatto bene o male, questo non lo so, forse l'abbiamo fatto male, ma abbiamo tentato di farlo. Ecco. Il soggetto storico ha fallito. Pareva evidente che il soggetto storico aveva fallito o comunque non era riuscito a guidare il processo, la storia come processo, e che quindi entravamo in una dissoluzione, in una situazione in cui il rapporto tradizionale soggetto-realtà veniva meno, il soggetto come agente, il soggetto come attivo plasmatore delle condizioni, delle proprie condizioni. Adesso tutto quello che dico è molto problematico e aprirebbe continuamente scenari di approfondimento. Io vado oltre, no? Sto cercando di essere molto schematico, se no già il mio tempo è molto consumato, quindi devo essere telegrafico e perciò assolutamente, drammaticamente schematico. Ecco, insomma, a questa visione del processo si è, questa concezione del soggetto che è protagonista del processo, segue uno scenario in cui della dissoluzione del processo e dell'affermazione della complessità, in cui la soggettività si riduce al ruolo modesto di tenere insieme i pezzi, alla governance. No? Il soggetto forte storico lascia il campo al soggetto della governance, che è un soggetto modesto, che non vuole, non è il plasmatore, non è il demiurgo, ma è soltanto quello che modestamente cerca di accordare il più possibile i pezzi di un tutto che si è frantumato. Altro aspetto fondamentale che era già evidente fino agli anni 90 del cambiamento che stava avvenendo è la dissoluzione, la crisi della diacronia, la storia come diacronia, come successo, come processo appunto, e l'affermazione della sincronia, che poi tra l'altro è anche una, va di pari passo con la globalizzazione, l'enfasi sullo spazio, la preminenza dello spazio rispetto alla preminenza del tempo, no? La sincronia è spaziale. La realtà viene, cioè il divenire umano viene rappresentato in modo diverso, come una serie di fotogrammi successivi, molto schematico, sto parlando in modo estremamente schematico per farvi capire proprio anche immediatamente con immagini, i fotogrammi sincronici. E ogni fotogramma sincronico è costituito dalla condizione in cui ciascuno di noi è inserito in una relazione complessiva di mercato, per cui noi entriamo in rapporto, in relazione, nello scambio reciproco, e poi ci ritiriamo nel privato. Quindi è una serie di fotogrammi in cui tutti siamo come dire, fotografati nel momento in cui ci scambiamo le cose e poi ritorniamo ciascuno nel proprio privato, cioè nell'ombra. Questo è l'aspetto, diciamo, secondo me importante da analizzare. In questa sincronia, noi dobbiamo un po' pensarla meglio quella sincronia, perché contiene anche degli aspetti interessanti, andare un po' più a fondo. In questa sintonia noi siamo rappresentati in una condizione di parità assoluta. Ciascuno di noi è compratore e venditore, noi possiamo comprare e vendere e siamo alla pari con tutti. Ognuno alla pari con ognuno. E questo crea una situazione, come dire, di originarietà. Di una condizione, diciamo, che si legittima proprio sul fatto che nella parità assoluta di tutti con tutti noi siamo sempre all'inizio. Siamo sempre all'inizio. Non si tiene conto dell'antecedente e non si tiene conto del susseguente, perché poi non c'è più processo, ma c'è soltanto fotogramma. In ogni fotogramma noi siamo liberi. Siamo liberi perché possiamo comprare e vendere, e senza essere costretti, secondo la nostra libertà. Questo secondo me spiega molto, andando poi sul concreto, come mai ci sia questa diffusa euforia dello shopping. No? L'euforia io vado all'ipermercato, al mercato, perché mi sento libero, perché posso comprare quello che voglio e in quel momento sono perfettamente libero. In quel momento mi sento esistere, mi sento essere, essere ed esistere. Il passaggio non è più pensato, è pensata a questa sincronia, questo continuo, il nuovo inizio che continuamente si ripete. Guardate che questo è un elemento importante, che non è soltanto, cioè che va considerato senza pregiudizi, perché questa sincronia e questa originalità, per quanto sia astratta, per quanto sia convenzionale, perché trascura il prima e il poi, però ci mette in una condizione di emancipazione dal processo, che è nuova. Perché il soggetto storico, il soggetto del demiurgo della storia, è per se stesso l'oltrepassante, quello che va sempre, che è sempre oltre il tempo. Quindi se c'è una pecca nel soggetto storico è proprio di trascurare il presente, nella sua radicalità. E siccome noi siamo sempre nella condizione in cui quello che non pensiamo, quello che rimuoviamo, ci torna a colpire come un boomerang, siamo colpiti proprio da quello che non abbiamo pensato. Siamo ripresi, siamo alle spalle da quello che non abbiamo ben pensato, il presente. Perché il soggetto come protagonista del processo storico è l'oltrepassante, quello che è sempre oltre, è sempre col piede in aria, no? che sta oltre questo momento, non è mai in questo momento. Mentre questa condizione di sincronia, di fotogrammi continui, che offre questa concezione nuova che si è affermata, è interessante proprio perché realizza riporta intuisce in qualche modo che ogni presente ha una sua originalità, una sua radicalità che forse soltanto Walter Benjamin aveva messo in luce, aveva cercato di cogliere quando parlava della debole forza messianica implicita in ogni presente, in ogni momento, no? Cioè che ogni momento è caratterizzato, ha una potenzialità messianica, cioè una possibilità, una potenzialità di riscatto che rimane implicita, ma che è comunque disponibile. Ecco, io penso che questo sia un po' il risultato di questa fase, cioè che noi siamo più emancipati dal processo, però abbiamo davanti tutto l'altro aspetto del problema. E cioè la parte che rimane in ombra ed è costituita da quel momento, dai momenti in cui noi ci ritiriamo dalla scena, no? Noi siamo come attori che entrano in scena, compriamo e vendiamo e poi ritorniamo nel privato. Questa vita nel privato resta impensata, resta condannata al sogno. Resta condannata all'essere privata del comune, no? Non è più comune, è privata, nel senso di mancante. Privato vuol dire anche mancante, che manca, no? Ecco. Allora, sono 2 minuti? Ecco, 2 minuti.
No, perché preciso che avremo grosso modo un quarto d'ora. Se qualcuno scuola di 5 minuti, pazienza, ma noi di Nemus in particolare dobbiamo
rispettare. Certo. Allora, per dire in poche parole, io penso che siccome i dormienti, gli assopiti, sono tali perché non vivono la vita, l'elemento comune, ma vivono nella loro condizione di essere privati, vale anche il contrario, cioè che la relazione, creare relazione ci porta fuori dalla condizione di essere privati. Allora, adesso non ho tempo per approfondire meglio questo aspetto, che però a me è la cosa che secondo, per me è la più importante, mi sembra di aver capito in questi 20 anni, cioè bisogna uscire dalla condizione di isolamento in cui ci si assidera. Bisogna entrare in relazione, perché la relazione è la dimensione della libertà, della libertà nel senso che noi attraverso la relazione orizzontale, e qui non quella verticale della politica. Quella verticale della politica è una condizione che assoggetta, in cui la relazione verticale, nella relazione verticale c'è l'assoggettamento, mentre la relazione orizzontale è diciamo quella più ricca di problematicità e più coinvolgente e più risvegliante, non assopente come quella diciamo della tradizione della politica. Io dico che il nuovo, adesso devo soltanto enunciare proprio delle brevi principi, io dico che sta cambiando il paradigma della politica, nel senso che non è più la relazione al servizio della decisione, ma la decisione al servizio della relazione. Ecco, questo è un po' il concetto che volevo dire. Cioè proprio non è più, quindi non pensiamo più alla politica come organizzazione della decisione, il partito, ma la politica come sviluppo della relazione che assorbe la decisione in se stessa. Quindi la utilizza e non viceversa come era prima. Ecco, questo mi sembra il superamento della concezione in cui prevale l'idea della verticalità della mediazione, che dà luogo poi nella sua manifestazione più estrema al totalitarismo, no? Per cui tutti sono atomi perduti intorno a un unico mediatore, che è il capo carismatico, diciamo esime la moltitudine di mettersi in relazione diretta tra di loro. Io credo che la prospettiva che si apre sia quella di anche di un tempo non processuale, ma funzionale, non più processuale, ma funzionale alla relazione. In questo senso è simile al tempo della tecnica, ma è completamente diverso dal tempo della tecnica, perché mentre il tempo della tecnica è autoriproduttivo, è monotonamente autoriproduttivo, il tempo della relazione è un tempo problematico dell'evoluzione della relazione stessa, perché quando noi ci mettiamo in relazione cogliamo tutta la nostra diversità, più siamo vicini e più siamo anche lontani, e questo è la risorsa della contiguità. L'essere contigui significa essere, mettere in luce proprio tutta la propria lontananza, e in questo modo aprire una prospettiva di sperimentazione che si articola e si sviluppa in quella figura concettuale che io chiamo la città. La città è non è il soggetto della storia, ma non è neanche un mero oggetto, è il molteplice delle relazioni, che è allo stesso tempo soggettivo e oggettivo, cioè siamo al di là della contrapposizione, della distinzione tra soggetto e oggetto. La città li oltrepassa, li supera. Ecco, basta, finito, scusate. No, non ho potuto articolare.